Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio ci sono due ragazze, due fanciulle che rispondono al nome di Antonella, che frequenta lettere all'Università LUMSA di Roma.
Ciao a tutti.
E Ilaria, che invece è la nostra scienziata di Zainet, ovvero una futura fisica iscritta all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
Insieme parleremo di rifiuti, lo hanno fatto tutti e prima o poi avremmo dovuto farlo anche noi, l'emergenza rifiuti in Campania, ma non tanto dal punto di vista politico. Cerchiamo di capire come funziona il ciclo dei rifiuti e quali prospettive si possono aprire. Lo faremo dopo aver ascoltato una canzone di Pino Daniele, che è un omaggio al capoluogo campano, Napoli.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Napoli, villa colora. Napoli.
Napoli è Pino Daniele a Radio Zainet, per ricordare che Napoli non è solo l'immagine che in questi giorni ci danno un po' tutti i media di una città sommersa dalla spazzatura, anche se in effetti in questi giorni molti quartieri, che poi c'è anche da dire che non tutti i quartieri, e qui si potrebbe aprire una parentesi che non potremmo chiudere probabilmente, però è così. E l'immagine che stiamo dando anche all'estero non è delle più belle, ragazze.
Sì, infatti.
No, sicuramente non è tra le più edificanti, soprattutto se si pensa che non è solo Napoli coinvolta in questo, diciamo, incubo della spazzatura, ma anche Roma, perché sembra che potrebbe essere la nuova Napoli, in quanto ci sono dei dati abbastanza allarmanti. Comunque un passaggio, diciamo, rispetto al 2001 di 1.500.000 tonnellate, siamo aumentati, diciamo, come produzione di rifiuti, e siamo arrivati circa 1.800.000 tonnellate nel 2006. Quindi questo fa vedere come i consumi in realtà stiano degenerando in questa situazione.
Sì, probabilmente un problema che infatti si estenderà, non sarà più soltanto circoscritto alla regione Campania o a Napoli in particolare, ma sì, anche altre città, tra l'altro non soltanto Roma, sono candidate, ahimè, ad avere problemi di questo tipo. Andiamo adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo con Radio Zaino.
L'importante settimanale americano Newsweek paragona l'Italia al Nanni Moretti di Caos Calmo, fermi su una panchina a guardare il mondo che scorre. Dolce vita e spazzatura, titolava quel numero. L'impatto che la vicenda rifiuti in Campania ha avuto sull'immagine che il nostro paese proietta nel mondo è stata devastante, non solo per il calo di esportazioni di mozzarella e di bufala, ma per l'immobilismo palesato dall'intera classe dirigente e per la mancanza di solidarietà nazionale dimostrata dalle altre regioni. In realtà, se Napoli piange, l'Italia non ride. Anche nel supposto civilissimo Veneto, l'assessore alle politiche ambientali Conta ha ammesso che la regione è sull'orlo del collasso. Come in Campania, anche in Veneto, la responsabilità è dei ritardi nella progettazione e costruzione di strutture atte allo stoccaggio e allo smaltimento. Tutto il paese è paese.
Tutto il paese è paese, la scheda ci ha aggiunto all'elenco che abbiamo già iniziato a fare prima anche la situazione nel Veneto, non sarà soltanto questa regione tra l'altro, e l'immagine che stiamo dando, anche il Newsweek ne ha parlato, non è certamente edificante come avete già detto voi ragazze. Volete aggiungere qualcosa a questo discorso, Antonella?
Ma sicuramente infatti sarà così, anche perché sembra che diciamo anche i rifiuti che sono stati adesso portati in Germania, ecco, questo metodo di dare agli altri quello che in realtà dovremmo smaltire noi pare che non durerà per molto, perché già ci sono state numerose proteste in alcune città, quindi questo un po' mi preoccupa.
Nessuno vuole del resto la spazzatura altrui e nessuno vuole il termovalorizzatore in casa propria, la cosiddetta logica del NIMBY, ovvero not in my backyard, non nel mio cortile di casa, diciamo così, ma deleghiamo sempre agli altri la risoluzione dei nostri problemi. Abbiamo in linea Guido Viale, economista ambientalista, autore di numerosi testi, ultimo dei quali Vita e morte dell'automobile, e di qualche anno invece il molto citato in questi giorni Un mondo usa e getta. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera.
Chi inizia a fare domande? Vai tu, Antonella.
Buonasera, io volevo fargli una domanda perché, diciamo, un suo collega, Federico Rampini, giornalista e scrittore, nel suo nuovo lavoro racconta di una donna cinese che ha costruito un vero e proprio, diciamo, impero economico, un business sull'arte del riciclo. Sì, infatti dice: quando vedo una montagna di spazzatura è come se vedessi una foresta di alberi. Allora io mi chiedevo, no? Quando è che in Italia ci potranno essere, diciamo, le premesse per vedere anche nel riciclo una nuova ricchezza?
Beh, di fatto le premesse ci sono già. Gran parte della carta su cui questa signora ha costruito la sua fortuna è esportata dai paesi europei e dall'Italia, anche se la maggior parte viene dagli Stati Uniti. Il problema è che la Cina si trova in una situazione particolare, per cui ha bisogno di molta carta, molta cellulosa per costruire gli imballaggi dei prodotti con cui sta inondando tutto il mondo, e non ha imballaggi usati, non ha carta da riciclo, perché essendo una potenza agli inizi della sua ascesa economica non ha ancora dei beni dismessi da mandare al riciclo. L'Italia si trova un pochino nella situazione opposta, cioè ha molta carta da riciclare, perché i beni che noi compriamo sono impacchettati in una sovrabbondanza di imballaggi, e non abbiamo tutto quel bisogno di carta da riciclo che ci permette di utilizzare tutta quanta la carta che viene raccolta.
Ilaria?
Io volevo chiederle il confronto con altri paesi che invece riescono a produrre energia dallo smaltimento di rifiuti. E com'è in Italia la situazione? Come mai non si sviluppano queste tecnologie?
Ma dunque la tecnologia dell'inceneritore con produzione di energia elettrica in realtà non è una tecnologia così nuova. Andava per la maggiore una ventina di anni fa. Gli impianti che oggi sono in esercizio nella maggior parte dei paesi europei sono impianti vecchi di 20 anni. Pensiamo che negli Stati Uniti non se ne costruiscono più da una quindicina di anni, perché ormai con le nuove tecniche di raccolta differenziata si riesce a mandare a recupero, cioè a riciclaggio, la maggior parte delle frazioni che noi possiamo raccogliere e come frazione residuo da bruciare non resta quasi più niente. Oggi il problema per l'Italia non è quella di avere molti più inceneritori, stiamo già smaltendo qualcosa come il 12-13% dei nostri rifiuti attraverso gli inceneritori, ma è quello di aumentare la raccolta differenziata. Il dramma che sta vivendo la Campania non è quella di non avere gli inceneritori, di fatto non ce li ha, perché quello che si è costruito non è ancora entrato in funzione, probabilmente non c'entrerà mai per dei difetti progettuali e per una serie di problemi di cattiva amministrazione, di cattiva gestione industriale. Ma il problema della Campania è che lì non si fa la raccolta differenziata, se ne fa troppa poca rispetto alle esigenze.
E lei ha citato la Campania, e basterebbe la raccolta differenziata per risolvere i suoi problemi? E volevo sapere se in ogni caso non occorrano ora misure più urgenti, che non consistano necessariamente nell'esportare i rifiuti, tra l'altro con un ulteriore aggravio economico per il paese.
Secondo me sono necessarie assolutamente misure più urgenti. Teniamo presente che attualmente in Campania si producono 7.200 tonnellate di rifiuti urbani, quelli prodotti dalle famiglie e dalle comunità al giorno, e che non esiste assolutamente la possibilità di smaltire né in Campania né altrove una massa così ingente di rifiuti. Quindi sicuramente lì ci vuole molta raccolta differenziata, ma prima ancora bisogna, come dico spesso, mi capita spesso di dire, chiudere i rubinetti, cioè arrestare, ridurre drasticamente questo flusso di rifiuti. Ora se teniamo conto che circa il 50% dei rifiuti che noi produciamo sono composti da imballaggio, da prodotti usa e getta, è lì che bisogna intervenire cercando di ridurre il ricorso a questi materiali e comunque di bloccare alla fonte, cioè alla cassa dei supermercati o nei banchi dei negozi, la maggior parte di questi prodotti prima che entrino nel flusso dei rifiuti e si vadano ad accumulare per la strada come sta accadendo in questi giorni.
Io volevo chiedergli, l'aumento della produzione di rifiuti può trovare le sue cause anche nei meccanismi di produzione industriali odierni? In un nostro atteggiamento sbagliato nei confronti della merce e degli acquisti?
Tutte e due le cose, senza dubbio la causa principale è l'interesse dell'industria ad avvolgere i prodotti che mette in circolazione in una quantità di imballaggi decisamente eccessiva. Voglio ricordare che molti degli imballaggi che vengono messi in circolazione in Italia, all'estero, in altri paesi europei più civili del nostro, sono proibiti dalla legge perché sono imballaggi usa e getta, mentre oggi si tende soprattutto a mettere in circolazione gli imballaggi che siano recuperabili, cauzionati come si dice, che vengano restituiti a chi ce li ha venduti dopo averli utilizzati, dopo aver consumato il prodotto che veniva contenuto. Indubbiamente c'è anche una responsabilità di noi consumatori, perché se fossimo più attenti nella scelta dei prodotti quando andiamo a comprarli, ci orienteremmo verso quei prodotti o quelle forme di distribuzione che permettono di consumare meno prodotti, meno imballaggi.
Legandomi a quello che ha appena detto Ilaria, volevo sapere come si può sviluppare una certa coscienza popolare sul tema dei rifiuti e del loro smaltimento?
La prima cosa è vederli, cioè io consiglio sempre a partire dalle scuole elementari di andare a vedere il forno di un inceneritore, una discarica, anche soltanto una piazzola di trasferimento, dove si vedono montagne e montagne di materiali che noi tutti i giorni buttiamo via e che continuamente si riformano nonostante che ci siano macchine e apparati industriali giganteschi che cercano di farli fuori. Questo ci darebbe una visione concreta dell'assurdità del modello economico in cui noi siamo immersi, no? Che non fa che produrre quantità enormi di materiali che sono destinati, senza praticamente essere usati, utilizzati dal consumatore, a diventare rifiuti. Dopodiché bisogna che questa visione si traduca in competenze scientifiche e ordinarie, e cioè che ciascuno di noi dovrebbe fare più attenzione ad avere anche una maggiore cognizione del percorso che le cose che ci finiscono fra le mani, gli oggetti, le merci che compriamo, hanno percorso fino a quel momento, cioè da quando erano risorse naturali, rinnovabili o non rinnovabili, nelle viscere della terra o coltivazioni agricole o forestali, che hanno richiesto una quantità gigantesca di lavoro per poi magari essere bruciati in un secondo nel gesto di chi di noi li butta via, e contemporaneamente avere una cognizione di quanta strada devono fare ancora i rifiuti di cui noi ci sbarazziamo prima di poter essere reimpiegati attraverso un nuovo processo produttivo, oppure essere smaltiti in discariche, in inceneritori, con uno spreco di risorse naturali immense.
Bene, Guido Viale, la salutiamo, ricordiamo economista e ambientalista, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
Qualche minuto di pausa, restate con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Cielo, c'è
C'è chi dice no, Vasco Rossi a Radio Zainet. Dicono no i napoletani ai termovalorizzatori, alle discariche da riaprire. Dicono no le altre regioni ad accollarsi i rifiuti campani. Insomma, non è una situazione facile che per ora pare in parte risolta, di nuovo inviando i rifiuti in Germania. La Germania aiuterà Napoli a smaltire le sue tonnellate di rifiuti dalla fine di gennaio. Circa 250.000 tonnellate si sono accumulate lungo le strade. Se questo piano sarà approvato, lo smaltimento sarà terminato in 4 o 6 mesi. I rifiuti saranno inviati su nave in Germania, dove verranno bruciati. A questo proposito c'è anche chi, come Fiorello, ha fatto una battuta un po' satirica su questo e ha anche invitato gli italiani a non votare se non verrà risolto il problema dei rifiuti. Poi in effetti ha fatto anche un po' marcia indietro il giorno successivo, sempre nella sua trasmissione, dicendo no, non strappate le schede elettorali, come aveva detto il giorno precedente, è sbagliato perché aumenta l'immondizia. Antonella, volevi fare un commento tu a questo?
Sì, perché ho visto che, diciamo, questo intervento di Fiorello è stato visto come una sorta di antipolitica che doveva sempre rimanere, diciamo, più che altro inerente a quello che poi è il mondo della satira. In realtà però è sorprendente come certe decisioni, come per esempio quella di andare alle elezioni, siano state prese immediatamente, invece decisioni così importanti sulla vita quotidiana dei cittadini non vengano poi così, diciamo, risolte in maniera altrettanto celere, ecco, questo diciamo.
Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io vorrei, diciamo, puntualizzare su una cosa. Alla fine si aspetta sempre che le decisioni o comunque certi tipi di risoluzioni vengano dall'alto. In questo caso è necessario, però secondo me c'è anche bisogno di una svegliata, se si può dire, da parte del singolo cittadino, cioè di sentirsi più responsabili anche dell'ambiente e degli altri in generale, perché era il discorso non nel mio giardino, non da me, ma andiamoli via, però i problemi vanno risolti e magari basterebbe un po' più di attenzione, di accortezza.
Tra l'altro, nella trasmissione di Mario Tozzi del sabato sera su Rai 3 ho avuto modo di vedere alcuni servizi su come vengono smaltiti i rifiuti e che livello di raccolta differenziata esiste in alcuni paesi del nord, una cosa che noi non ce la sogniamo minimamente, e anche alcune iniziative che prevedono, per esempio, non so, nel supermercato ci sono delle macchine apposta per cui uno mette una bottiglia di plastica e lì tira giù, diciamo, alla spina, per così dire, l'ammorbidente, il detersivo. Anche alcune amministrazioni comunali italiane in realtà hanno provato, sono veramente un numero irrisorio per ora. Quello che forse sembra che magari gli italiani non ci abbiano neanche tutta questa voglia di darsi un po' da fare, di fare questi piccoli sacrifici, perché siamo abituati proprio bene, no?
Sì.
Vero?
Sì, sì, basterebbe poco poi alla fine, non è che sono grandi sacrifici in fondo.
Infatti.
Sì, Antonella. Anche perché diciamo che secondo me appunto la coscienza si deve sviluppare, no? Su questa, la consapevolezza, perché c'è anche una certa limitatezza, diciamo, da parte dei media di proporre sempre le stesse immagini su un'unica realtà che è quella di Napoli. Invece dovremmo un po' tutti pensare che nei paesi del terzo mondo ci sono le discariche del nostro benessere, della nostra condizione, dove ci sono migliaia di bambini che vivono su cumuli di spazzatura, quindi questo è terribile, diciamo.
È verissimo, è verissimo. Come ogni puntata, chiudiamo con l'appuntamento musicale di Radio Zainet, quello del flashback che ci fa tornare indietro nel tempo, e precisamente quest'oggi al 1970, per ascoltare un brano dei Jackson 5.
Versi nel nostro dedicato alla musica. Sono stati messi sotto contratto a malapena lo scorso anno e già questa sera si esibiranno in TV durante la trasmissione American Bandstand. Stiamo parlando di cinque fratelli che 4 anni fa hanno deciso di mettere su un gruppo. Capitanati dal padre manager, i Jackson 5 questa sera proporranno il loro primo singolo intitolato I Want You Back. Chissà come verrà accolto dal grande pubblico dopo che il disco ha già cominciato a spopolare nelle radio americane. La casa discografica che li ha scritturati è la celebre Motown, che finora non ha sbagliato un colpo in fatto di grandi dischi e di grandi artisti. In attesa dello show di stasera andiamo ad ascoltarci il primo singolo dei fratelli Jackson, signori. Questo è I Want You Back.
Thank you. Bentornati in studio con Flashback, le pillole della grande storia del rock. Avete appena ascoltato i Jackson 5 con il loro primo grande successo, intitolato I Want You Back. Il gruppo nacque dall'unione artistica di cinque fratelli: Jackie, il più grande di tutti con i suoi 15 anni, Tito, Jermaine, Marlon e Michael di soli 8 anni. I Jackson 5 sono l'ultimo grande gruppo della Motown, insieme uno dei maggiori sfornasingoli di successo degli anni 70. Possono essere considerati a ragione la prima boy band della storia della musica. Il padre dei fratelli Jackson, nel momento in cui decise di formare il gruppo, aveva un'idea ben precisa in testa: creare un vero e proprio fenomeno musicale. E così fece. Il singolo di debutto, I Want You Back, conquista da subito la testa delle classifiche, seguito con uguale fortuna da altri tre singoli, ABC, The Love You Save e I'll Be There. Questo solo nel 1970. Nel 1971 azzeccano ancora due hit, sebbene meno fortunate in classifica, Mama's Pearl e Never Can Say Goodbye. A questo punto Babbo Jackson ha di che essere felice e si rilassa un poco, mentre la Motown decide di lanciare sia Jermaine che Michael come solisti. Il ferro va battuto finché è caldo.
Che futuro poi attendeva Michael Jackson, piccolino tra i Jackson 5? Allora, siamo arrivati proprio alla conclusione di questa puntata e salutiamo Antonella, che frequenta la LUMSA Facoltà di Lettere.
Un saluto a tutti.
E Ilaria, che frequenta invece l'Università della Sapienza Facoltà di Fisica.
Ciao a tutti.
Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.